Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Occupazione in crescita secondo l'Istat nel secondo trimestre, più 124.000 unità, record negativo per la disoccupazione. Giù i tassi, la BCE è attesa oggi a un taglio dei tassi di interesse dello 0,25%. Gli incidenti sul lavoro sono una intollerabile offesa alla coscienza collettiva, così il capo dello Stato Mattarella alla presentazione della relazione della commissione d'inchiesta. Missione Polaris Dawn iniziata, la passeggiata spaziale a 700 km di altitudine dalla Terra. Taylor Swift diventa l'artista più premiata degli MTV Awards, per lei 7 premi nell'edizione 2024. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata. In primo piano l'economia con i dati dell'Istat sul mercato del lavoro. Sono buoni i numeri che riguardano il secondo trimestre. Gli occupati aumentano infatti di 124.000 unità, in crescita dello 0,5%. Il tasso di disoccupazione si porta così ad un valore basso, il più basso mai registrato nelle serie storiche. Sentiamo.
Nel mercato del lavoro prosegue il trend positivo, con 329.000 occupati in più nel secondo trimestre di quest'anno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E se si confronta questo trimestre con quello precedente, gli occupati sono 124.000 in più, con un tasso di disoccupazione sceso di 0,3 punti al 6,8%. Crescita degli occupati trainata soprattutto dai dipendenti a tempo indeterminato e dagli indipendenti, che ha più compensato la diminuzione dei dipendenti a termine. Tasso di occupazione in crescita soprattutto per le donne e per gli stranieri. Viceversa calano i disoccupati, in numeri reali sono 84.000 in meno in tre mesi, ma aumentano gli inattivi, coloro che non hanno né un lavoro né lo cercano, più 32.000. Il costo del lavoro registra un consistente aumento su base congiunturale pari all'1,9% per effetto della crescita dei contributi sociali e soprattutto delle retribuzioni. In questo caso aumento dovuto principalmente alle erogazioni economiche che previste nei rinnovi contrattuali. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
Attesa oggi per il taglio dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea. Nella riunione odierna dovrebbe arrivare una sforbiciata dello 0,25%, secondo taglio consecutivo che segna così l'inversione di tendenza rispetto alla stretta monetaria iniziata nel 2022. Le morti e gli incidenti sul lavoro sono una intollerabile offesa per la coscienza collettiva, così il capo dello Stato Mattarella in un messaggio alla presentazione questa mattina alla Camera della relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta a fronte del tragico incidente ferroviario di Brandizzo. Il 30 agosto 2023 la Commissione ha presentato 14 proposte, tra cui strumenti tecnologici per la sicurezza sul lavoro con incentivi come quelli di Industria 4.0, ma anche una valutazione periodica delle competenze delle persone, così la presidente della commissione Chiara Gribaudo.
Cosa è successo in quella maledetta notte tra il 30 e il 31 agosto del 2023? La dinamica è purtroppo tristemente nota. Durante una lavorazione sui binari, 5 lavoratori della squadra, e voglio nominarli di nuovo, Kevin Laganà, Michael Zanera, Giuseppe Sorvillo, Giuseppe Averse e Giuseppe Saverio Lombardo, sono stati investiti da un treno. In merito alle cause, le indagini sono ancora in corso. Siamo infatti ancora nella fase preliminare, per cui non siamo ancora in grado di definirle con puntualità. Alcune certezze però le abbiamo. Ad esempio, siamo certi che quelle persone in quel momento non dovevano stare su quei binari. La Commissione ha assunto l'incarico di esaminare questo caso, ma il compito che ci siamo dati non è l'individuazione dei colpevoli, per i quali siamo certi la magistratura farà il suo dovere, ma di individuare quelle opportunità di miglioramento che a seguito di questi gravi incidenti si possono implementare.
E a proposito di incidenti sul lavoro, questa mattina il ministro della Salute Schillaci ha fatto il punto sul grave fenomeno delle aggressioni agli operatori sanitari con i rappresentanti degli ordini professionali, specialmente dopo quanto accaduto nei giorni scorsi a Foggia. In questo momento, ha detto il ministro, riteniamo che lo strumento più utile per cercare di combattere questo fenomeno inaccettabile è quello, ha detto Schillaci, di introdurre sempre l'arresto in flagranza di reato. Sentiamo Roberto Monaco, segretario generale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, al microfono di Rosanna Magnano.
Il medico non è il nemico, il vero nemico è la malattia. il medico studia, si aggiorna per fare in modo che questa malattia possa essere sconfitta. Oggi al Ministero abbiamo fatto un incontro importante con il Ministro, che essendo un medico conosce bene il fenomeno delle aggressioni, e la decisione è stata quella condivisa di portare avanti l'istanza per la messa in essere della flagranza differita, in maniera tale che chi ha commesso questo reato possa davvero essere arrestato.
Ne parleremo ancora più avanti nel corso di Effetto Giorno. Intanto proprio la crescita della spesa per la sanità è una delle richieste dei ministri più importanti sul tavolo del governo in vista della nascita della manovra, ma la concorrenza con altre misure è alta.
Agevolare fiscalmente la natalità con meno tasse per chi fa figli e fronteggiare così il calo delle nascite. L'idea è del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, un'idea tutta da discutere in vista della manovra che per ora ha fra gli obiettivi quello di rinnovare l'esonero contributivo destinato alle mamme lavoratrici, estendendolo compatibilmente con le risorse anche alle lavoratrici autonome. Il lavoro delle donne si basa sull'incentivazione alla genitorialità. Stiamo cercando di agire in questa direzione, ha spiegato la ministra del lavoro Marina Calderone, che sulle pensioni ha lanciato anche l'idea di agevolare la previdenza integrativa e si è detta d'accordo su un nuovo semestre di silenzio assenso per il trasferimento del TFR ai fondi pensione. Il governo intanto è al lavoro per fare il punto sullo stato di salute dei conti pubblici, definire le risorse effettivamente a disposizione per la manovra e chiudere il piano strutturale di bilancio previsto dalle nuove regole del patto di stabilità europeo, piano da inviare a Bruxelles entro il 20 settembre, ma il termine potrebbe slittare di qualche giorno perché l'esecutivo è in attesa dei dati Istat economici finanziari del 23 settembre, dati che potrebbero incidere sui contenuti del piano. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Ci spostiamo all'estero, iniziamo con gli aggiornamenti sul Medio Oriente. Sarebbero morte 18 persone nell'attacco aereo israeliano di ieri contro una scuola a Nuseirat, nel centro della striscia di Gaza, utilizzata come rifugio dai palestinesi sfollati, e tra le vittime ci sono anche 6 operatori delle Nazioni Unite.
Un attacco inaccettabile, una drammatica violazione dei diritti umani, così il segretario generale dell'ONU Guterres, riferendosi al raid aereo israeliano su una scuola a Nuseirat in cui sarebbero morte 18 persone, tra loro 6 membri dello staff delle Nazioni Unite, 44 i feriti. C'erano migliaia di rifugiati palestinesi nello stabile, tra le vittime anche 2 bambini, un orrore che deve finire, scrive il direttore generale dell'UNICEF Catherine Russell, che invoca il cessate il fuoco immediato. L'esercito israeliano replica parlando di attacco di precisione contro una cellula terroristica insediatasi nella scuola. Intanto Al Jazeera pubblica un'inchiesta sull'offensiva israeliana in Cisgiordania, calcolando che dal 28 agosto ad oggi sono stati uccisi in quell'area 50 palestinesi, mentre un'altra indagine, questa volta del Washington Post, dimostrerebbe che Aysenur Eighi, 26 anni, la donna turco-americana che l'esercito israeliano afferma di aver ucciso accidentalmente venerdì scorso nel corso di violente proteste a Beita, in realtà sarebbe stata colpita circa 20 minuti dopo che i manifestanti si erano spostati su un'altra strada. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
L'esercito russo sta spingendo con successo le truppe ucraine fuori dalla regione di Kursk. Così il ministro degli esteri russo Lavrov oggi prevede la liberazione dei territori russi dalle forze ucraine. Sul piano diplomatico invece oggi primo contatto tra il ministro degli esteri Antonio Tajani e il neo ministro degli esteri ucraino Andriy Sybiha.
Dopo gli incontri di Kiev, il segretario di Stato americano Blinken prosegue in Polonia la sua missione europea, coordinamento necessario delle attività di sostegno militare all'Ucraina, mentre le truppe russe riprendono l'iniziativa nell'area di Kursk e le sue armi tornano a colpire dal cielo il territorio ucraino nelle regioni a nord-est della capitale. Missili Iskander lanciati da Bryansk e Belgorod, secondo fonti militari ucraine, e droni Shahed di fabbricazione iraniana sono arrivati anche questa notte con il buio. A Konotop, 90.000 abitanti a sud del confine russo-bielorusso, prima dell'alba 14 persone sono rimaste ferite dallo sciame di droni esplosivi che ha danneggiato pesantemente le strutture industriali e civili della città. Critico il quadro della rete energetica in un contesto ormai sfiancato di quasi 1.000 giorni di attacchi. Anche di questo parlerà oggi Blinken con gli alleati, con un programma che prevede incontri separati con il premier Tusk e con il presidente Duque. Duda. L'eventuale via libera americano a colpire in profondità le basi di lancio degli attacchi russi avrebbe infatti diretta implicazione per la difesa di Varsavia, avamposto orientale della NATO. Gigi Donnelly, Radio 24, Sole 24 Ore.
Oltre 50.000 fedeli hanno assistito alla messa di Papa Francesco nello stadio di Singapore, ultima tappa del suo lungo viaggio che lo ha portato anche in Indonesia e Papua Nuova Guinea.
In un contesto in cui l'ordine internazionale è minacciato da conflitti e guerre sanguinose, Singapore ha un ruolo specifico da giocare. Parlando alle autorità locali, Francesco le ha incoraggiate a continuare il lavoro per l'unità e la fraternità, lodando anche l'impegno del paese per uno sviluppo sostenibile e la salvaguardia del creato. Allo stadio nazionale, poi, la messa a cui hanno preso parte anche fedeli del Vietnam, Malesia e Hong Kong.
Se qualcosa di buono c'è e rimane in questo mondo è solo perché in infinite e varie circostanze l'amore ha prevalso sull'odio, la solidarietà sull'indifferenza.
Domani si concluderà il viaggio più lungo del suo pontificato, durante il quale il Papa ha toccato molti dei temi a lui cari. La condanna dei fondamentalismi religiosi, la necessità di salvaguardare il creato e di realizzare la fraternità, la promozione del dialogo interreligioso. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Taylor Swift è diventata l'artista più premiata degli MTV Music Award. Per lei 7 premi nell'edizione 2024, appena consacrata, ebbene, ricevendo il riconoscimento, Taylor Swift è tornata a parlare delle elezioni americane in vista.
So thank you to MTV for giving me this opportunity. Please register to vote for something else that's very important coming up.
Ricordatevi di registrarvi e andate a votare, dice Taylor Swift, festeggiando le 7 statuette ricevute agli MTV Awards, che l'hanno incoronata l'artista più premiata di sempre. Aumentano ancora intanto i like al suo post di ieri, in cui Taylor Swift ha manifestato il suo appoggio alla candidata democratica Kamala Harris. Nel post su Instagram, Swift è comparsa con il suo gatto, definendosi gattara senza figli, epiteto con cui il candidato vicepresidente Vance aveva insultato Harris. Contro Taylor Swift, l'ira di Donald Trump. Lei è una molto di sinistra, ha affermato il tycoon, appoggia sempre i democratici e probabilmente pagherà il prezzo per questo. Giulia Venini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13:13, ci fermiamo, in arrivo alla prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. In crescita il mercato del lavoro in Italia, secondo l'Istat nel secondo trimestre più 124.000 unità, minimo storico per la disoccupazione. Giù i tassi di interesse, BCE verso una sforbiciata oggi dello 0,25%. Missione Polaris Dawn è iniziata, la passeggiata spaziale a 700 km di altitudine dalla Terra. Taylor Swift diventa l'artista più premiata degli MTV Music Awards, per lei 7 riconoscimenti nell'ultima edizione. Eccoci qua alle 13:16:35 in questo momento, cari ascoltatori. Ben ritrovati da Alessio Maurizi, 349-238-6666. Come sempre potete scriverci per commentare via WhatsApp le notizie di oggi, per dire la vostra. Più tardi leggeremo i vostri messaggi. Cominciamo con il racconto della giornata dalle notizie di carattere economico. Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore, buongiorno e benvenuto, Alberto.
Eccoci, buongiorno a tutti.
Allora, una giornata significativa per due ragioni. Una, perché c'è l'attesa per il taglio dei tassi di interesse da parte della BCE, ci arriviamo. Ma nel frattempo l'Istat ci ha dato ancora una volta, rilasciato dei dati sul mercato del lavoro, sull'occupazione in Italia. Sono dati, mi sembra, positivi. C'è un incremento di 124.000 posti di lavoro nel secondo trimestre rispetto al trimestre precedente di quest'anno, con la disoccupazione che va a scendere ai minimi storici, proprio da quando ci sono le rilevazioni storici. C'è poi un fenomeno, adesso magari ci arriviamo, per cui questa crescita non si è sempre accompagnata ad una crescita del PIL, quindi c'è una specie di disaccoppiamento tra il lavoro e il PIL, però questa è una cosa, Alberto, di cui possiamo parlare. Però il dato è positivo, molto positivo per l'occupazione.
Sì, sicuramente il dato per l'Italia è molto positivo. Siamo a un tasso di attività, come dicevamo, cioè il tasso di occupazione al 62,2%, che per noi è un record assoluto, porta appunto il numero di lavoratori a superare i 24 milioni, cosa che non era mai successa, però siamo molto lontani dalla media europea, e non dimentichiamolo, il tasso di attività in Europa in media è 75%,
quindi
siamo
la strada è ancora lunga.
Insomma, c'è un po' di strada da fare. Il tasso di disoccupazione, bene, dicevamo al 6-8%, effettivamente è un tasso molto basso. Una volta Silo Slabini diceva che il tasso fisiologico di disoccupazione era intorno al 5%, teorie un po' vecchiotte, però insomma indubbiamente si è molto abbassato. Quello che non va bene nel dato italiano è questo maledetto zoccolo degli inattivi, che sono il 33,1%, non pochi. Stiamo parlando di un esercito di persone che è l'esercito dei cosiddetti sfiduciati, cioè quelli che non cercano lavoro, non fanno niente per migliorare il proprio curriculum, quindi non studiano nemmeno,
non si affacciano nemmeno
tra quelli che intendono cercarlo il lavoro. Quindi questo è il nostro buco nero, diciamo 33,1% è molto, stiamo parlando di una platea che va tra i 15 e i 64 anni, è chiaro che quindi va spurgata, diciamo così, del mondo tra i 16 e i 23, diciamo così, di gente che comunque invece lavora, cioè invece studia, effettivamente, quindi insomma... questo dato poi deve diventare più granulare. Comunque sia, la tendenza è quella, e quindi questo zoccolo non si riesce ad abbattere, ed è molto probabile che in realtà questo zoccolo riguardi, come dire, l'economia cosiddetta non osservata, cioè il grande mondo del lavoro grigio, del lavoro sommerso, dell'economia informale borderline, ma anche dell'economia criminale, che fa parte purtroppo intrinseca del modello economico italiano, non c'è niente da fare.
Quindi se si riuscisse a far emergere tutta questa parte dell'economia, probabilmente vedremo valori ancora migliori, avremo dell'occupazione e avremo anche un andamento migliore del PIL, delle entrate fiscali, soprattutto perché questa economia non rientra, e questo è un problema.
Avremmo sicuramente sì un miglioramento del PIL, del fisco, dei contributi, sarebbe un mondo regolare rispetto a un mondo che invece è irregolare ed è palesemente di sfruttamento, diciamo.
E questa quindi diventa proprio la priorità, perché poi sentiamo esponenti del governo soddisfatti per questi dati, e ci mancherebbe, sono dati di crescita dell'occupazione, però con tutti, diciamo, i punti che Alberto Rioli, i punti critici, ci ha evidenziato poco fa. Altra notizia, e andiamo così velocemente in attesa, credo tra un'oretta circa, di sapere se ci sarà la conferma, la BCE verso un taglio dei tassi, 0,25 sarebbe il secondo taglio. Sappiamo, stiamo in equilibrio tra l'inflazione e la crescita economica, in che punto, no, diciamo, Alberto, ci troviamo di questa traiettoria in questo momento?
Beh, in questo momento ci troviamo a una traiettoria di rientro dell'inflazione che è scesa sotto il 3 sostanzialmente, quindi sta avvicinandosi rapidamente verso l'obiettivo del 2%, o meglio vicino al 2% come si diceva, e sotto al 2% come si diceva all'inizio del mandato UE, del mandato BCE, scusate. E quindi la performance dell'economia continentale sta migliorando da questo punto di vista, e quindi la banca centrale si sente più tranquilla nell'abbattere lo 0,25. È pur vero che 0,25 è ancora poco per ridare davvero il tonico che serve alla ripartenza del PIL, e soprattutto del PIL europeo, soprattutto di alcune aree come ad esempio la Germania, e quindi molti analisti avrebbero preferito lo 0,50 come segnale effettivamente forte per dare una vitamina, diciamo così, all'andamento dell'economia continentale. Non ci sarà probabilmente, perché comunque la BCE ha al suo interno ancora la dinamica della discussione, del confronto, della dialettica tra falchi e colombe. Alcuni non ritengono che le aspettative di inflazione siano effettivamente entrate sotto controllo, perché quello è il tema. Tu devi controllare non solo e non tanto il tasso di inflazione che vedi mese per mese, ma devi riuscire a condizionare le aspettative di inflazione futura, ed è questo il grande gioco che fanno i banchieri centrali attraverso l'uso sapiente delle loro parole, al di là delle loro mosse, sì, come posso dire, concrete. E quindi ci troviamo in una situazione di questo tipo.
Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore, come sempre grazie, un abbraccio, a presto, alla prossima. Staremo a vedere tra poco notizie sul fronte BCE per questo atteso taglio 0,25 dei tassi, mutui più leggeri, insomma tutto bene. Poi l'attesa era per un taglio maggiore, diceva Rioli, però e poi anche il contenimento dell'inflazione è tanto importante, no? Lo sappiamo, ne abbiamo parlato tante volte, soprattutto anche per chi ha dei redditi bassi. Adesso invece andiamo a un incontro di questa mattina tra il ministro della salute Schillaci e le associazioni dei medici dopo i casi di aggressione, lo sapete, a Foggia una cinquantina di persone hanno aggredito diversi medici e infermieri di un'equipe chirurgica, di chirurgia toracica, dopo un intervento andato male a una ragazza di 23 anni. Si sono dovuti chiudere in uno sgabuzzino, insomma, per sfuggire al peggio, ma hanno ricevuto pugni, calci e insomma questa è cronaca, lo sapete bene. Si chiede di intervenire in qualche modo. La riunione di questa mattina che cosa ha portato? Beh, insomma, a dire la verità non tantissimo, forse solo questo tema dell'inasprimento penale, perché si punta a introdurre sempre l'arresto in flagranza di reato. Questo è almeno quello che ci arriva da Roberto Monaco, segretario generale della Federazione degli Ordini dei Medici. L'ha intervistato Rosanna Magnano.
Non è una soluzione finale e definitiva, bisogna anche ragionare su un discorso legato alla cultura della salute, la possibilità di poter parlare sempre di più con i cittadini, la possibilità di evitare un terreno fertile come per esempio sono le liste d'attesa, le lunghe code, la possibilità di avere più personale per avere il tempo per parlare con le persone, perché il tempo di relazione è tempo di cura. Se c'è un medico solo è difficile, c'è bisogno di più professionisti che portano avanti le istanze della professione, una professione che deve essere sempre vicina a chi ha bisogno nel momento peggiore in cui ha veramente bisogno per la propria salute. Quindi soddisfazione per questo incontro, con la speranza di costruire anche una campagna culturale anche col Ministero e con le professioni per ribadire l'importanza dell'essere medico, dell'essere professionista, dell'essere operatore sanitario, per rispettare la Costituzione che tutela un importante baluardo e patrimonio della nostra sanità, che è quella della tutela alla salute.
Questo dunque Roberto Monaco, segretario generale Federazione Nazionale Ordini dei Medici, al microfono della nostra Rosanna Magnano. Allora, adesso un altro argomento, perché ieri il governo britannico ha presentato i dettagli di un piano che era atteso, che prevede il ritorno al visto d'ingresso nel paese. In pratica viaggiare in Gran Bretagna, nel Regno Unito, anche solo per turismo, sarà sempre più simile a quello che accade quando si va negli Stati Uniti. Scatterà infatti l'obbligo di un visto elettronico a pagamento denominato ETA anche per i cittadini europei, naturalmente tutti, e compresi gli italiani. Giorgia Scaturro in collegamento da Londra, la nostra corrispondente. Giorgia, buongiorno e benvenuta, come va?
Buongiorno Alessio e buongiorno agli ascoltatori.
Allora, raccontaci un po' i dettagli di questa notizia, no? Perché concretamente che cosa accadrà, che cosa bisognerà fare, quanto costerà questo visto, quanto durerà, insomma, cosa si sa?
Sì. Allora, sappiamo intanto che questo ETA, l'autorizzazione di viaggio elettronica, è già attiva per i paesi arabi, è stata semplicemente estesa agli altri 49 paesi non extraeuropei e anche all'Europa. Allora, il governo ha predisposto una nuova app che si chiama, non a sorpresa, UK ETA, su cui si potrà cominciare a presentare le domande per questo visto di viaggio dal 5 marzo 2025 per gli europei. Il costo è di 10 sterline, che oggi al cambio corrispondono a 12 euro, e sarà un documento obbligatorio, esclusivamente digitale, che entrerà in vigore poi dal 2 di aprile 2025. Sarà in pratica collegato al passaporto e sarà necessario per tutti, parliamo anche di bambini e di neonati. Che cosa succede se ci si dimentica di farlo?
Si rimane all'aeroporto.
Ebbene, questo è un caso. Allora, essendo un documento digitale, sì, sarà condiviso con tutte le autorità doganali e con le compagnie di viaggio, quindi o, come dicevi, ci sarà negato l'imbarco sull'aereo, oppure una volta entrati in Regno Unito sarà respinti all'aeroporto e costretti a tornare indietro. Ora, se invece non è che ci si dimentica, ma proprio non si vuole fare questo documento, si potrà anche essere perseguiti penalmente. Quindi questo dà la chiave di un rigidissimo giro di vite sull'immigrazione, che risponde però anche all'approccio della UE. A fine agosto è stato annunciato, ad esempio, l'ETIAS, il sistema europeo di autorizzazione di viaggio.
Ecco, lo stavi anticipando tu, no? Qual è la ratio di questo provvedimento? Allora, quindi ricordiamo, posto che si potrà fare domanda per questo visto dal 5 marzo del 2025, che entrerà in vigore obbligatoriamente dal 2 aprile del 2025, quindi c'è ancora tempo, la ragione per cui viene reintrodotto questo visto, qual è, Giorgia Scaturo, giusto per capire, no?
L'obiettivo dichiarato è rafforzare la sicurezza alla frontiera. Questo è un visto che avrà validità 2 anni, gli europei potranno venire a trovare i familiari o a fare i turisti per solo 6 mesi, non consentirà di lavorare per una compagnia britannica o ad esempio di sposarsi. Si sta evidentemente cercando di tenere d'occhio, e questo anche per espressa dichiarazione del ministro dell'interno Yvette Cooper, si monitoreranno gli ingressi e si avrà un quadro completo di chi entra in Regno Unito. Questo risponde un po' alla problematica che sta affliggendo un po' tutti i paesi in questo momento, che è quella dell'immigrazione, e per Starmer, che è un legale, ricordiamolo, di formazione, che sta cercando di un pochino mettere a freno l'immigrazione, soprattutto quella clandestina. Il primo ministro britannico ha già visitato la Germania e la Francia, si sta preparando ad arrivare anche in Italia prossimamente, e questo anche perché entriamo un po' nel vivo delle conseguenze della Brexit, e quindi questo rinnovato rafforzamento della sicurezza alle frontiere si concilia anche con una regolazione dei flussi di entrata ed uscita dal Regno Unito, soprattutto ora che non c'è più la libera circolazione alle frontiere.
Giorgia Scaturo da Londra, grazie, a presto, buon lavoro anche a te. Ci fermiamo qua perché tra poco è in arrivo la prossima pausa. 349-238-6666, tra poco, per commentare le notizie di oggi. Leggiamo i vostri messaggi. Ripartiremo dalla missione Polaris Dawn, che è entrata nel vivo al terzo giorno, era attesa l'uscita dalla capsula degli astronauti, ma sono civili, non sono astronauti. Questa è la differenza principale di questa missione di SpaceX. Ne parliamo tra poco.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. La Camera dà il via libera alla stretta sulla cannabis light. Dure le critiche delle opposizioni in aula. In crescita il mercato del lavoro in Italia, secondo l'Istat, più 124.000 unità, minimo storico per la disoccupazione. BCE verso un taglio dei tassi di interesse oggi dello 0,25%. È iniziata la passeggiata spaziale a 700 km di altitudine dalla Terra della missione Polaris Dawn. Taylor Swift diventa l'artista più premiata degli MTV Music Awards, per lei 7 premi nell'ultima edizione. Eccoci qua, quando sono le 13:36 minuti e 30 secondi, siamo di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori. Ben ritrovati da Alessio Maurizio. Andiamo a vedere i vostri messaggi velocemente al 349-238-6666. Dunque, ma dell'inflazione che scende alla signora Maria non frega niente se non scendono i prezzi degli alimentari, scrive Mauro. Certo, è perché certo l'inflazione che scende, di cui parlavamo prima con Alberto Rioli, non è un'inflazione che torna indietro negativa, cioè i prezzi purtroppo non tornano indietro. Effettivamente ha ragione questo ascoltatore qua. Poi ancora, il disaccoppiamento tra occupazione e PIL ha una sola ragione: lavoro povero. E poi ancora, lavoro nero che c'è soprattutto al sud, scrive Massimo da Varese. Sì, insomma, lavoro nero c'è un po' da tutte le parti, sicuramente c'è anche al centro-sud. Ancora, aggressioni ai sanitari, premesso che non è giustificato nessun comportamento violento verso nessuno. Una domanda, dice Giuseppe da Forlì in Popoli. Gli operatori sanitari sono sempre educati e irreprensibili? No che non sono sempre irreprensibili, no, però non confondiamo capre e cavoli, caro Giuseppe, perché uno può anche essere maleducato o irreprensibile, ma non è che per questo si deve beccare le botte, le aggressioni, calci, pugni, come è accaduto a Foggia, no? Cioè non c'è un salto di livello evidente, mi sembra evidente. Cerchiamo di avere un po' di, come si può dire, di linguaggio e anche di uso dei concetti un po' sano, no? Cioè, altrimenti saltiamo a delle assurde e non per niente condivisibili conclusioni. Va bene, fine del pippone, 13:38. Enrico Pagliarini, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti, ciao.
Allora, l'avevo anticipato, parliamo di questa missione Polaris Dawn che sta entrando nel vivo, terzo giorno. Che cosa sta accadendo? Ci sono anche le immagini in diretta streaming, no? Ed è un momento inedito perché è la prima volta che dei civili, adesso io la dico male ma tu ce la dirai meglio, fra l'altro escono proprio dalla navicella e fanno la cosiddetta passeggiata spaziale. Poi raccontiamo bene dall'inizio, però questi momenti qua, Enrico, perché siamo in diretta.
Allora, è sicuramente una missione storica perché questa che tu hai definito passeggiata spaziale, i tecnici, gli scienziati, gli astronauti le chiamano attività extraveicolare, è stata realizzata per la prima volta nell'ambito di una missione privata. Cioè finora tutte le attività all'esterno di una navetta spaziale erano state effettuate solo da astronauti professionisti delle agenzie spaziali, americana, russa, eccetera eccetera. Questa è la prima volta. Non immaginiamoci una passeggiata nel senso che sono usciti proprio vagando nello spazio. Nel senso che l'immagine forse più per far capire che cosa è successo, si è tutto concluso da poco, tra l'altro, ecco. È come che tu uscissi dalla torretta di un sottomarino e ti guardi in giro, quindi la parte, diciamo, le gambe sono rimaste dentro sulla navetta, sì, però è comunque
avevo letto che c'era un cavo di 4 metri, immaginavo che sarebbero andati fuori di più, invece sono rimasti sostanzialmente dentro.
Sì, è vero. Uno degli scopi di questa missione era sperimentare queste nuove tute spaziali e questo cavo serviva per portare ossigeno, energia, anche la comunicazione tra la navetta e l'astronauta. Sono due gli astronauti che sono usciti, ricordiamo che su questa missione ci sono 4 persone, 4 astronauti. Il primo che è uscito è Jared Isaacman, che va perché è un miliardario americano che di fatto ha pagato se non tutta gran parte della missione. Non sappiamo di preciso quanto sia costato perché lui a domanda non ha dato una risposta. E poi è uscita Sarah Gillis, che è una specialista di missione di SpaceX. A bordo c'erano altre 2 persone, un altro uomo e una donna, che però sono rimaste dentro la navetta. Un altro record di questa missione, che sicuramente passerà alla storia, è che la navetta, la Crew Dragon di SpaceX, ha raggiunto ieri l'altezza record di 1400 km, che è un'altezza tale per cui la curvatura della Terra, cioè la Terra si vede abbastanza lontana, non con le immagini che noi vediamo dalla stazione spaziale, immagino che molti di voi le abbiano viste queste immagini, la stazione è a 400 km, quindi 1400 km raggiunta ieri è una distanza molto elevata ed è tra l'altro la distanza più elevata mai raggiunta da qualsiasi altro equipaggio negli ultimi 60 anni dopo la fine del programma Apollo, ricordiamo programma Apollo verso la Luna. Quindi questo è stato un altro record. È una missione di SpaceX privata che dura 5 giorni, partita martedì, nella giornata di sabato rientreranno.
Ecco, ti voglio chiedere proprio questo, no? Sulla fine di questa missione, perché c'è sempre, almeno da parte mia, curiosità su come finisce, cioè come fanno a rientrare questi astronauti con questa navicella?
Allora, la navetta ha ovviamente dei motori che cominciano ad abbassare l'orbita e fanno rientrare la navetta in una...
Cioè abbassano, i giri del motore per far sì che l'orbita cali e si avvicina verso la Terra.
Sì, sì, i motori spingono verso il basso la, okay, la navetta e gradualmente si avvicina. Là è sempre un'operazione molto delicata, perché la navetta deve rientrare con un angolo preciso per evitare un surriscaldamento superiore a quello che è previsto, certo, perché sappiamo benissimo che c'è un surriscaldamento, che è quello che vediamo quando ci sono le stelle cadenti. Le stelle cadenti si incendiano perché c'è questo effetto dell'atmosfera. La stessa cosa succede alle navette, che però hanno uno scudo fatto apposta, però l'angolatura deve essere precisa. E questa è una. No, l'unica cosa che può andare storto, cioè ci sono tante cose che nello spazio possono andare storte, però diciamo la cosa che potrebbe, sì, rinviare l'arrivo, il ritorno, quindi potrebbero anche prolungare di un giorno, due, il ritorno, è il cattivo tempo a terra, perché le Crew Dragon, questa in particolar modo, ammarerà al largo della Florida, sì, e quindi se ci dovesse essere cattivo tempo potrebbero anche rinviare o di alcune ore, ma molto probabilmente di un giorno, due giorni.
Va bene, però. Va bene, staremo a vedere. Enrico Pagliarini, intanto grazie.
Ciao.
Ciao, a presto, alla prossima. Ciao. E va bene, la missione SpaceX. Ci fermiamo tra poco, prima appunto autotrasporti, poi torniamo in diretta. Ah.
Punto autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. In primo piano oggi l'aggiornamento sul mercato dei veicoli industriali. URAE infatti ha diffuso i dati delle immatricolazioni a luglio e agosto, e allora andiamo a snocciolarli e analizzarli, e lo facciamo con Paolo Starace, presidente della sezione veicoli industriali di URAE, collegato con noi. Buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Allora, dal vostro rapporto leggo luglio così così, agosto invece molto male.
Sì, direi una morte annunciata, se possiamo usare questa metafora. Infatti il mercato di fatto ad agosto è crollato a meno 46%, sia nel segmento tra le 6 e le 15 tonnellate che sopra le 16. Questo è l'effetto del dopo deroga del 7 di luglio, quando, come sappiamo, c'è stato un picco di immatricolazioni per smaltire lo stock presso le reti dei concessionari.
Ecco, ricordiamo perché tra la primavera e l'inizio dell'estate c'era stata questa corsa alle immatricolazioni.
Certo, prima entrata in vigore della nuova normativa, quella relativa agli ADAS, quindi ai sistemi di sicurezza, quindi ci sono stati tutta una serie di veicoli che non erano dotati di questi dispositivi, e quindi i costruttori e le reti di distribuzione hanno dovuto in qualche modo smaltire e correre un po' le immatricolazioni.
Nonostante questo tonfo d'agosto, il bilancio dei primi 8 mesi dell'anno resta in territorio positivo, seppur di poco, più 1,9%, ma a questo punto l'andamento dei prossimi mesi potrebbe determinare, Starace, una chiusura dell'anno con il segno meno.
Dopo un primo semestre condizionato da questo fattore, quindi diciamo così la corsa, l'immatricolazione per smaltire gli stock privi di ADAS, già i primi 2 mesi ci ritornano un segno pesantemente negativo, quindi ci attendiamo che la fine dell'anno, il secondo semestre, sarà in segno negativo, sarà contraddistinto da questa dinamica, e quindi che l'anno si chiuderà al di sotto dell'immatricolato dell'anno scorso.
Alimentazioni alternative, come vanno le cose?
Allora, il quadro sull'alimentazione alternativa direi che è buono, nel senso che, come sappiamo, anzi direi ottimo, come sappiamo tutti i costruttori producono veicoli che sono compatibili ad esempio con l'HVO, quindi in realtà abbiamo visto un crescere delle immatricolazioni dei veicoli endotermici, quindi bene, ci sono degli incentivi ad hoc appositamente per questo tipologia di veicoli, come ad esempio la Sabatini Green. Peccato però che questo tipo di dispositivi non contribuisca al conteggio del vetto, quindi di fatto i costruttori non hanno dei vantaggi ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riduzione della CO2.
Tir elettrici?
Cominciano a prendere piedi, non con i volumi e la velocità che ci aspettavamo, però rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, diciamo così, la percentuale è triplicata, ma siamo passati dalle 37 unità dell'anno scorso ai 158 unità di quest'anno, quindi diciamo gennaio-agosto, quindi diciamo che siamo ancora molto indietro rispetto a quanto dovremmo fare. Abbiamo bisogno di chiarezza, abbiamo bisogno di molta chiarezza sulle strategie future.
Quindi ci diceva un dato che va sottolineato: 158 8 i tir elettrici immatricolati in Italia nel corso dei primi 8 mesi dell'anno, praticamente una ventina al mese, evidentemente una quota irrilevante. Ecco, prima ci diceva al governo chiedete chiarezza sulle strategie.
Sì, questo è fondamentale. Noi abbiamo necessità come costruttori, visti gli investimenti che questo tipo di tecnologie richiedono, di avere certezze sul futuro, quale sia la strategia o le indicazioni. A noi sta tutto bene, però non possiamo prescindere dal continuare a investire su tutte le tecnologie disponibili, quindi abbiamo bisogno di chiarezza su quello che sarà il futuro, così da concentrare le nostre risorse su quello che sarà il prodotto del, come dire, che ci aiuteranno insomma a arrivare a raggiungere questi obiettivi senza la dispersione di risorse e di denari.
E a proposito di denari, da tempo insieme alle associazioni dell'autotrasporto, come costruttori insieme anche ai concessionari, sollecitate una specie di piano Marshall a base di fondi, di incentivi per agevolare il rinnovo delle flotte.
Piano Marshall che deve passare chiaramente dal governo nazionale ma poi anche dall'Europa e non può non prevedere o includere anche il settore dei veicoli industriali pesanti, quindi non possiamo prescindere. Questo è quello che è l'ossatura dell'economia del nostro paese, ancora oltre 80% delle merci viene distribuito su gomma, quindi sui nostri veicoli, quindi è rilevante che il settore del trasporto venga sostenuto in questo senso.
Paolo Starace, presidente della sezione veicoli industriali di URAI, grazie e buona giornata.
Grazie a voi.
Una notizia che riguarda gli autoporti e la loro digitalizzazione: dal PNRR arriveranno fondi per incentivare e rafforzare questo processo, in tutto 8 milioni di euro. Nei giorni scorsi è stato firmato il decreto ministeriale di ripartizione delle risorse a favore di 16 interporti di rilevanza nazionale. Finisce qui, punto autotrasporti, mettiamo il punto. Grazie per l'attenzione da Andrea Ferro, una buona giornata.
Punto autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
Eccoci qua di nuovo in diretta. Io saluto Lorenzo Pregliasco, analista, cofondatore e direttore di Utrend. Buongiorno e ben ritrovato, Pregliasco.
Buongiorno, grazie.
Allora, torniamo sul dibattito tra Kamala Harris e Donald Trump in televisione, visto da credo 67 milioni di americani, un confronto che insomma, secondo tanti ha visto prevalere Kamala Harris, più lucida, più istituzionale, in grado di rilanciare così l'idea di staccarsi un po' da Biden, rilanciare l'idea di un nuovo corso, così è stato un po' sottolineato, rispetto a Trump che invece è apparso diciamo aggressivo ma non graffiante, e anche in preda a qualche gaffe, come quando ha rilanciato la famosa fake news degli stranieri che mangerebbero i gatti, ma di questo si è già parlato. Che cosa dicono, ed è per questo che siamo oggi in sua compagnia, Pregliasco, i sondaggi, no? L'analisi l'avete fatta anche voi di questo dibattito e insomma, se è possibile testare un po' le opinioni degli americani in questo momento.
Beh, sono usciti diversi sondaggi in queste ore sul dibattito, cioè su chi, secondo gli americani che hanno visto il duello televisivo tra Trump e Kamala Harris, è risultato più convincente. Se guardiamo questi dati, si conferma che insomma la percezione è quella di una vittoria di Kamala Harris. CNN, che ha svolto un sondaggio flash proprio subito dopo il dibattito, dice che oltre il 60% degli intervistati è convinto che abbia vinto Kamala Harris, e dati simili ci sono anche in altre rilevazioni. Quello che è interessante aggiungere è che questi dati ci dicono che anche una quota, per carità minoritaria, ma insomma una quota di elettori, sì, di Trump riconosce che è andata meglio lei.
E questo cosa può voler dire però? Cioè è già una dichiarazione di voto o no? Perché non è detto, no, che sia così.
No, sono assolutamente due cose molto diverse, e infatti più che i sondaggi su chi ha vinto il dibattito sarà interessante vedere nei prossimi giorni l'effetto sulle intenzioni di voto, perché un conto è dire è stata più abile Kamala Harris nel dibattito, tutt'altra cosa è dire voterò per lei, o addirittura cambierò idea, da Trump passerò a lei. Ecco, l'aspettativa è che se ci saranno degli effetti, lo vedremo nei prossimi giorni, questi effetti siano comunque modesti, un punto, due punti di variazione già sarebbe
che
tanto.
Comunque in un testa a testa possono anche essere significativi, certo.
Esatto, in un testa a testa anche un punto negli stati giusti può fare la differenza tra vincere e perdere.
Due domande ancora per Pregliasco. Ci sarà un secondo confronto? Perché era stato detto di no, poi però sembra che invece questa condizione si sia resa possibile. Poi quando si potrà iniziare a dire che, insomma, i giochi sono un po' fatti, no? Mancano due mesi alle elezioni, un po' meno. Ci sarà un momento nel quale, salvo clamorosi colpi di scena, poi insomma le opinioni si formano e lì ci si ferma?
Allora, sul secondo dibattito non è previsto, è possibile che ci sia un accordo in extremis tra il team di Trump e quello di Harris su un secondo duello, ma al momento non è previsto. È previsto il 1 ottobre invece un dibattito tra i due candidati vice presidenti, meno impattante forse per l'elettorato, ma c'è comunque questo momento nel calendario. Invece su quando potremo dire che le cose sono, che i giochi sono fatti, per esperienza dico dopo le elezioni, ecco. Insomma, fino al 5 novembre davvero, soprattutto in un quadro così incerto, è tutto aperto.
Quindi insomma al momento diciamo numeri di questi sondaggi alla mano, se c'è un sondaggio diciamo da tenere d'occhio principale, cosa a che punto siamo, cioè qual è la distanza tra i due?
In questi casi è sempre bene guardare alla media dei diversi sondaggi. Quello che ci dicono è che Kamala Harris è avanti di circa 2 punti a livello nazionale su Trump, ma 2 punti sono pochissimi, sono dentro il margine di errore, e soprattutto negli Stati Uniti non conta vincere a livello nazionale, ma vincere nei singoli stati. Quindi è ancora più complicato capire chi è davvero il favorito. Al momento mi sembra di poter dire che sia un testa a testa sotto ogni aspetto.
Lorenzo Pregliasco di Utrend ancora una volta con noi, grazie e buon lavoro, alla prossima. E così abbiamo fatto il punto anche su questo aspetto, quanto può avere spostato questo dibattito, che è andato meglio per Kamala Harris, ma insomma, come avete sentito, i giochi sono ancora apertissimi. Noi ci fermiamo per la puntata di oggi, è tutto. Anna Elena Riva in regia, Alessandro Schirano in redazione, Alessio Maurizio in studio. Ci risentiamo ancora più avanti per qualche aggiornamento. A dopo e buona giornata. Ciao.